Direi che possiamo prendere posto, eh?
Piacere, piacere, piacere.
Vediamo se ci siamo tutti. Siamo qui per presentare un libro e per ricordare un amico, per molti di noi, una dei presenti, un carissimo amico. Però prima di iniziare la nostra chiacchierata, io farei in modo che parta il filmato. Ci mettiamo anche a guardarlo.
Ci mettiamo anche noi a guardarlo.
Sì, giusto.
Gian Bottorini.
Di sinistra per cittadino.
Cristoforo Colombo.
L'espressione.
Un compagno.
Ha stimolato molto.
Personalità.
Un grande ritratto.
Lo sguardo.
L'avventura. Figura mixta.
Un freelance.
Dai colori.
Un essere umano. Dedicato a questi paesi del Centro America.
Era bravo. L'avventura.
L'immagine come strumento decisivo.
Lo sguardo.
È un biglietto per Cuba. Forte. Trasferimento.
Gian Bottorini.
È stato importante per tutti.
Conduttore.
Gioiello di
fotografo,
un compagno,
non si è limitato,
è affascinante,
disordinato, forte, barbone, maestro, preparato, colto, era bravo, particolare,
l'ispiratore,
maestro,
porta in tutte le stanze dei giovani del mondo,
i colori,
ha stimolato molto, occhi sinceri e
grafico,
ubicato a questi paesi del Centro America.
Gian Bottorini,
cittadino,
un essere umano,
un grande ritratto,
personalità,
un sacco d'oro, l'esperienza più grande
che ha dato per il mondo,
espressione,
una persona eccezionale,
è riuscito a farci vedere la verità,
Gian Bottorini,
l'immagine
di sinistra, strumento decisivo,
un essere umano,
molto di tono,
Gian Bottorini,
un mosaico,
è affascinante,
preparato, colto,
riusciva a far parlare,
è lui, l'eroe, dei colori,
fotografo,
Cuba,
di sinistra,
personalità,
forte,
Gian Bottorini,
non si è limitato,
colto,
è lui, un gioiello,
particolare,
vive, Gian Bottorini,
l'ispiratore,
per me, Mussolini, è lui, che mi ha.
C'era anche Dondero, c'era?
Sì, c'era voce, Dondero.
Erano voci di varie interviste di personaggi che hanno parlato di lui. Io ho messo insieme le voci da foto con le varie aggettivi, diciamo, relativi a lui. C'era quindi la voce sia di Gian Bottorini, Mario Dondero,
più scandita, sì.
Dondero è stato, quando è venuto qui a trovarci, 3-4 anni fa, non di più, si è presentato come, ha voluto prendere il fotografo della Casa della Cultura. Perché io sono rimasto, io peraltro non lo conoscevo neanche, ho saputo dopo il personaggio che era, però si è presentato così. E in effetti negli anni 50 lui era poi il fotografo ufficiale della Casa della Cultura, diciamo così. Quindi questo è particolarmente molto piacevole. Niente, veniamo all'incontro questa sera. Stiamo parlando di un libro, ma in realtà più che un libro parliamo di Gian Bottorini, insomma, vi devo dire, per me l'abbiamo già fatto 10 anni fa, un incontro simile, è un grande piacere rifarlo anche adesso, per me è proprio parlare di un amico e ributtarmi dentro la memoria molto lontana nel tempo. Ho cercato prima di questo incontro di pensare a quando si intreccia la conoscenza e l'attività, devo dire, sono riuscito a ricostruire con esattezza le date, il periodo nella mia memoria. Tutto comincia nel 70, in realtà l'ho conosciuto già in una festa dell'unità, al castello, dico, Tiziano capisce bene l'inquadramento della cosa, c'era questo grande stand fatto per il suo libro, su Cuba, se non vado errato.
Questa era
l'occasione, gli è stato dedicato un intero stand a questo, siamo nel 70, se non vado errato, se la memoria non mi inganna, ma penso di essere preciso in questo ricordo, che poi sempre nello stesso anno io e Gian siamo ritrovati in giro per la provincia di Brescia, in molte occasioni, in varie feste dell'unità, in particolare, di nuovo Tiziano capisce molto bene, qua dico, io ho presente, stampato la memoria, Gian Buttorini alla festa dell'unità di Vestone. Ho questo ricordo stampato nella memoria e lì fu una serata che finì, come dire, tra canti e anche un po' di... Beh, così finimmo quella serata lì, eravamo sempre nell'estate, seconda parte del 70, quindi così ci siamo conosciuti. Voi capite, è stato un inizio come segna proprio di una passione politica, di un'intensa passione politica assieme. E l'ultima volta con cui ho interagito con Gian, che questo ce l'ho estremamente presente, lo dicevo prima a Tiziano, è stato l'84, festa di nuovo, festa dell'unità alla Montagnetta, quando abbiamo allestito assieme, ancora una volta, con Tiziano, assieme con Tiziano, ma anche con Gian, che è venuto più volte in quell'occasione, la mostra su Berlinguer. C'erano stati i funerali di Berlinguer, c'erano stati, come dire, o l'anno dopo l'85, un lato di memoria tra l'84 e l'85, comunque abbiamo costruito assieme, tu la ricordi molto bene, questa grande mostra, con le fotografie di Gian su Berlinguer, e nell'arco di questi 14-15 anni, che ci siamo intrecciati mille volte tra Brescia, Roma, Milano, ho avuto mille occasioni di interazione e sempre, come dire, interazione all'insegna, come era inevitabile con Gian, insegna sempre di questa passione, questa esuberanza, di, insomma, ricordi intensi che, devo dire, mi vengono in mente, mi sono venuti in mente mentre pensavo a questa serata con grande passione, con grande desiderio di comunicarvi in questo modo, in modo più semplice possibile, ma anche più vero. Detto questo, io darei la parola agli amici che sono qui per ricordare Gian Buttorini e per parlare di questo libro. E abbiamo con noi Oreste Pivetta, Roberto Mutti, Pier Della Vigna. Io darei la parola a Pier Della Vigna, la parola che è l'editore di questo libro, che è quello che è stato costruito per i 10 anni di Gian.
Dunque, inizio intanto perché devo scusarmi con tutti, nel senso che se c'è una cosa che detesto è quando uno fa la sua relazione e poi se ne scappa via senza ascoltare quello che dicono gli altri, eccetera, eccetera. Ecco, io sto per fare proprio la stessa cosa, perché purtroppo ho un treno che mi ascolta, quindi mi devo scusare col segretario.
Mi aspetto.
Ho anche un'influenza e sono sotto antibiotici, quindi se dico delle altre castronerie che giustamente mi verranno rimproverate, vi chiedo di scusarmi anche di questo.
Sarei perdonato.
Ecco, però adesso, visto che il tempo non è galantuomo, parliamo subito. Ecco, intanto sono estremamente contento di avere contribuito come editore alla nascita di questo libro. E paradossalmente oggi ho avuto anche un elemento in più grazie così al documentario, insomma alle immagini che abbiamo visto. Perché? Perché voi sapete, possiamo guardarci, se ci guardassimo bene ognuno lo scoprirebbe facilmente, noi siamo qui copresenti nello stesso istante, insomma, in questo momento. Però intanto abbiamo un range di età, insomma, ecco, però indipendentemente dall'età anagrafica, ognuno di noi ha l'età, un'età del cuore, diciamo, eccetera, un'età che in qualche modo gli dà un qualcosa, è rimasto, cioè, quindi viviamo in presenza, c'è quello degli anni Ottanta, tutto nevrotico e che vuole fare un sacco di soldi, e c'è quello del 68, c'è quello del 77, c'è quello, ecco, e non, cioè, l'età che uno, ecco, guardando le foto e leggendo i testi, perché qui abbiamo un doppio autore, insomma, la cosa interessante di Buttorini è che non è, dici, è un grande fotografo. No, non è sufficiente, perché perché è anche una scrittura piacevolissima che in maniera semplice, senza analisi, diciamo, alchemiche, artificiose, eccetera, ci racconta un tempo e ci racconta con le immagini e con i testi, diciamo, ci racconta un mondo che improvvisamente fa risorgere in chi in questo momento, non so, tipo, non so, uno a caso fa l'editore, non so, così, e si occupa di sentire 500-600 autori all'anno, che, ognuno con i suoi problemi, le sue cose, con l'università, con questo e quello, ti fa ritornare a capire ogni tanto, e dici, ma perché io sono così? Perché sono diventato nel 2016? Cioè, qual è il percorso? Ti fa riflettere, insomma, su una condizione. Ecco, Gian Buturini è incredibile perché intanto ha una vita precedente, insomma, che si nota dal poi improvvisamente nel 68, insomma, 69, scopre un'altra dimensione di vita, cambia vita a un certo punto, insomma, quando era già un architetto importante, insomma, aveva già fatto delle cose importanti nella sua vita, improvvisamente, diciamo, quell'evento del 68 lo trasforma e diventa un'altra cosa. E poi è dappertutto. Cioè, non si occupa, che ne so, il 68 alla Fiat, che ne so. No, lui è dappertutto, è in Irlanda durante la guerra civile, è a Londra con l'ultimo concerto dei Beatles, è in Cile prima e dopo, voglio dire, prima nel periodo di Allende e poi dopo per documentare i volti che cambiano, insomma, con i colonnelli, con Pinochet. E poi, insomma, in continuazione, è a Cuba, sembra veramente, insomma, l'agitprop dell'immagine. Ecco, immagine interessante, insomma, narrare o descrivere, è una studiosa d'arte che ha posto il problema per quanto riguarda la pittura, insomma, del Rinascimento fino al 600, insomma, cosa fa? Ecco, lui narra o descrive? Beh, intanto, apparentemente descrive, nel senso che abbiamo... volti, soprattutto persone, eccetera, eccetera, individualmente sono descrizioni. Vediamo l'operaio cileno, la ragazza vestita diciamo da concerto del 68 londinese, il bambino di Belfast, eccetera, eccetera. Ecco, sono descrizioni, però individualmente sono descrizioni. Immediatamente, collettivamente, perché c'è come uno sguardo che punta sempre all'evento storico che ci sta dietro in qualche modo, insomma, non lo perde mai di vista, non è un fotografo, diciamo che narcisisticamente compone immagini anche di grande valore artistico, ma fini a se stessi, no, c'è sempre dietro uno sfondo, diciamo, una società che si muove, insomma, quindi quei singoli personaggi sono attori non di un processo individuale, dici, non è la ragazza che poi aspetterà il fidanzato, no, è la persona che poi incontrerà altre persone, è un mondo che si muove, insomma, che di cui possiamo leggere i cartelli di protesta, la manifestazione, la violenza, anche forze dell'ordine, non so, i soldati inglesi, cioè, a seconda della situazione, eccetera, eccetera. Ecco, c'è il mondo che lui documenta, insomma, è come se questo fermo immagine che la foto ci può dare, e per esempio il film non lo dà, diciamo, l'opera cinematografica è un'opera che scorre, insomma, ci narra subito la vicenda, eccetera. Qui non ce la narra, ce la lascia capire, però ci permette di riflettere a fondo, insomma, su quello che succede, solo guardando l'immagine. Oltretutto, qui abbiamo il testo, un testo che, appunto, ripeto, è strettamente connesso, insomma, non mi sembra, cioè sarebbe una perdita se facessimo solo le foto e solo i testi separatamente. Ecco, diciamo, l'intreccio è assolutamente diciamo preciso, insomma, ecco, si contamina benissimo. Ecco perché dicevo sono contento delle immagini, perché mentre prima di sapere che c'era questo piccolo diciamo flash di documentario, ecco, stavo pensando, qui ogni foto, ogni capitolo, ogni situazione è come se avesse una colonna sonora, insomma, per dire. E qui, appunto, penso ai Beatles, al John Lennon, ecco, mi viene in mente un certo tipo di musica. Poi si passa gli Intillimani, che poi c'erano effettivamente, insomma, voi avete scelto giustamente una, però in realtà sono 10 le colonne sonore possibili, ci può essere qualche cosa romishanka, cioè qualcosa di indiano, qualcosa di londinese, qualcosa. Ecco, immediatamente, ecco, mancava la terza arte, ebbene Bene, diciamo grazie ai curatori, insomma, l'abbiamo trovata. Ecco. Quindi non faccio altro che ringraziare chi ha avuto l'idea di costruirlo, questo libro, perché è un libro che merita veramente di essere letto. Sì, sembra, sono l'oste, quindi chiaramente il vino è buono. Sì. No, in questo caso non, le cose non stanno così. E a prescindere dal fatto che ci sia stato un contributo, diciamo, della mia casa editrice, ne sono veramente, assolutamente, sono fiero e sono convinto che abbia un valore di per sé, indipendentemente dal marchietto editoriale.
Ecco. Grazie Pierre.
No, adesso... no, anche stasera c'è un altro. No, c'è mica l'autrice di Van Gogh.
Sì.
Vabbè,
sì,
sono pieno di presentazioni.
Sì, Mimesi sei diventata, e anche mio editore, quindi così.
Orgogliosamente.
Ecco, poi Mimesi è esplosiva, come dire, come idee.
Sì, poi abbiamo 11 marchi, c'è Meltemi, cioè adesso faccio la pubblicità a me stesso, basta così, perché poi finisco nel narcisismo anch'io. Ah, sì? Ah, yeah. Spero che ci sia, come mi si diceva, una presentazione su Sesto per poter essere presente in maniera più seria, e mi scuso ancora perché sto per alzarmi, appunto.
Okay, Pier, sei giustificato.
Ecco, grazie ancora e ringrazio tutti i partecipanti e buona continuazione. Arrivederci.
Grazie, arrivederci. Diamo la parola a Oreste Pivetta.
Cioè, comincio anch'io con una nota biografica, perché io conobbi Gian Buttorini molti, molti anni fa, un po' meno dei tuoi, quando ero appena entrato all'Unità, allora ricorderete organo del Partito Comunista Italiano, nella sede, in quel palazzo, no, di Viale, bel palazzo di Viale Fulvio Testi, con un grande cortile. Ecco, lì tutti gli anni si organizzava la festa dell'Unità, e la festa dell'Unità veniva organizzata il 1° maggio rigorosamente. Perché? Perché quel giorno non si lavorava e quindi non c'erano i camion, cose che giravano in questo cortile. Allora, appunto, io, giovanissimo redattore dell'Unità, partecipavo alla vita. Allora c'erano le due cellule, quella dei tipografi e quella dei giornalisti. Partecipavo alla vita di questa organizzazione di partito. Si doveva organizzare questa festa, naturalmente c'era chi pensava ai tavoli per la mensa, cosa diamo da mangiare, eccetera eccetera. Poi c'era la musica, perché bisognava dare l'intrattenimento. Poi c'era la politica, e lì eravamo a cavallo, perché arrivava il direttore, che a quell'epoca era Tortorella, quindi un membro autorevole della direzione del partito, e poi c'era sempre chi diceva: e la cultura, cosa facciamo? No? Allora guardavano me, che ero il mal, e poi peraltro studiavo architettura allora, quindi avevo questa etichetta di architetto, no? E allora dicevo: possiamo fare una mostra. A quel punto diceva: ma mostra di che? E lì a qualcuno, forse a me, non mi ricordo, insomma, chi, come andarono esattamente le cose, comunque qualcuno disse: facciamo una mostra sul Cile, perché eravamo, appunto, pochi mesi dopo il colpo di Stato in Cile. E questa è la premessa. Il passo successivo è che io mi ritrovai a Brescia e suonai il campanello della casa di Gian Buttorini. Io non l'avevo mai visto prima, mai conosciuto. Prima era in questa bella casa del centro storico di Brescia, Via delle Grazie, esatto, mi confermi, io andavo a memoria, dicevo Via delle Grazie, c'era questo, anche lì questo grande cortile con questo balconato intorno, no? Entrai nella casa studio di Gian, in questa grande sala che era, dire, con dei tavoli, librerie, fogli sui tavoli, riviste, libri ovviamente d'arte, di architettura, eccetera eccetera. La casa tipica di chi ancora si occupava, no, di design, di pubblicità, eccetera eccetera. E soprattutto, come dire, venne a corno, braccia aperte, da questo signore che era un po', come dire, un po' più magro di come l'abbiamo visto poi, giovane ovviamente, ma già barbuto, e un po' cappellone, ecco. Venne accolto con entusiasmo da questo signore che, appunto, ripeto, non conoscevo, e che cominciò a raccontarmi praticamente tutto, insomma, tutto di sé, della sua vita, delle sue esperienze, e mi mostrò decine e decine, valanghe di fotografie, le famose fotografie della brigata, famosissima brigata Ramona Parra, no? Dei contadini, dei minatori, degli operai cileni, della Moneda, eccetera. Insomma, fluviale Gian Buttorini, no? nelle parole, fluviale nelle idee. Ecco, dopodiché a un certo punto dici: adesso andiamo a mangiare, e mi portò in una osteria che non dimenticherò mai, sulle colline di Brescia. Ricordo benissimo, c'erano tre scalini, mi pare, per entrare, una bella sala soleggiata, mangiamo pollo e funghi, no? Ecco, mi piacerebbe ritrovarla, ma non sarà più così, no? Benissimo. Tornammo nello studio, scegliemmoli così. Devo dire, fu un incontro per me, che ero, diciamo, poco più che un bambino, con nessuna esperienza di lavoro, eccetera, eccetera, entusiasmante. Che cosa mi colpì di quell'incontro con Gian? Beh, intanto mi colpì la giacca blu, perché indossava una giacca blu di taglio perfetto, indossava benissimo, no? Un ottimo tessuto, che era probabilmente un retaggio della professione precedente, insomma, quando per fare il design pubblicitario, insomma, dovevi presentarti anche in un certo modo, un modo un po' scanzonato, ma insomma elegante comunque. Mi colpì anche il fatto che aveva, però, nella tasca, la tasca destra si era scucito un attimo, il che mi era la testimonianza, come dire, di un passaggio, no? Allora si stava abbandonando, no, quel ruolo, se ne stava abbracciando un altro. Ma mi colpì soprattutto, devo dire, la generosità di Gian Buttorini, ecco, per il modo in cui mi aveva accolto, per il modo con cui mi aveva parlato, per il modo in cui mi aveva spiegato tante cose della sua esperienza, diciamo, professionale, della sua esperienza di fotografo, ma anche della sua esperienza di vita più in generale, del suo lavoro prima, delle ragioni di questo cambiamento. E che cosa significa essere, secondo me, essere generosi? Significa volere, cercare di essere partecipi, di essere con gli altri, di essere vicini agli altri. Significa cercare, volere condividere le proprie esperienze con gli altri. E se ci penso, se guardo queste fotografie, ecco, credo che appunto la chiave per interpretare le fotografie di Gian Buttorini sia, per me, poi non so cosa diranno gli esperti di fotografia, gli storici della fotografia, sia proprio un po' questa. Ecco, in questa scelta di condivisione con l'oggetto, il soggetto della propria fotografia. Non ci sono, ecco, se guardate le fotografie, come le guardo io, nelle fotografie di Gian estetismi, anzi, talvolta la fotografia sembra crudamente antiestetica. Quello che conta in queste foto è lo sguardo, e lo sguardo è sempre guidato dalla generosità, appunto, dalla partecipazione, dalla condivisione, dalla comprensione, dalla volontà, dalla scelta, insomma, di mettersi sempre da quella parte. L'altra sera era con un amico, posso fare il nome perché penso che lo conosciate, Goffredo Fofi, e si discuteva di giornali, no? Dei giornali oggi, si discuteva in particolare di alcuni celebrati commentatori, opinionisti, che ogni giorno, no, ci raccontano la loro, ci insegnano come si fa a stare al mondo, cioè non hanno visto nulla, però ci raccontano, ecco. Non hanno mai visto nulla, però si sentono sempre in diritto di commentare, gente di successo. A me è venuta una battuta, no? che riferisco perché mi è piaciuta molto, ho detto sono sempre dalla parte del giusto. Ecco, Gian Butturini è sempre stato dalla parte del torto, avevo citato a rovescio Brecht, sempre stato dalla parte del torto, è sempre stato dalla parte del torto con i Desaparecidos, con i ragazzi di Londonderry, dopo la famosa Domenica di Sangue, no? Bloody Sunday, no? I 13 morti, quelli degli U2, no? Lei mi insegna, con i poveri del Portogallo, con i metalmeccanici italiani, con i metalmeccanici di Brescia, con gli operai quando si trattava di raccontare di omicidi bianchi, con i matti di Basaglia, insomma con gli ultimi o addirittura con gli ultimissimi, perché i matti sono quelli che stanno in fondo al pozzo, i matti rinchiusi senza colpa, spogliati della loro storia, della loro identità, della loro stessa fisionomia. Ecco, qui ce ne sono alcune fotografie che Butturini scattò appunto a Trieste all'epoca, quando il manicomio era ancora, c'era ancora il manicomio, insomma siamo all'epoca di Basaglia, della presenza di Basaglia, della rivoluzione che Basaglia condusse appunto a Trieste, credo l'unica rivoluzione riuscita in Italia, autentica rivoluzione riuscita in Italia. Ecco, guardate queste foto e poteste in qualche modo immaginare di condividere quanto ho detto finora. Ecco, non la solidarietà di chi sta al di fuori, soltanto di chi sta al di fuori, comunque guarda con pietismo quelle immagini terribili, no, c'è il senso dello stare assieme a quelle persone, e nel libro questo lo racconta. Io credo che Gian Butturini sia stato a 360 gradi uno straordinario cronista del suo tempo, un narratore acuto, intelligente, appassionato, dalla parte del torto, come dicevo prima, del suo tempo. E questo suo tempo conta qualcosa nella sua formazione, perché ricordiamo furono gli anni 60, 70, 80. Fu un ventennio, ecco, di grandi trasformazioni, di grandi sommovimenti, di grande partecipazione, di politica intesa anche idealmente in modo molto forte, positivo, propositivo, una gran voglia di cambiamento. Furono anni di grandi speranze. Ecco, in queste foto c'è, dire, la, sì, certo, c'è la disperazione di certe situazioni, c'è il riconoscimento della povertà, ma ci sono anche le speranze. Dire, c'è rappresentato qui dentro un popolo, no, sofferente, ma che cammina, si muove, va avanti e guarda avanti. Ecco, pensiamo per esempio a quelle foto dei matti. Ecco, questi matti sono finalmente sorridenti, no? Sono colti in un momento, come dire, di convivialità, in un momento, non dico di gioia perché la gioia è un sentimento profondo, però di allegria. E perché? È perché anche a questi matti, gli ultimissimi, come dicevo prima, viene data la possibilità di sapere. E giustamente l'editore prima ha ricordato la scrittura. Ecco, questo libro che presentiamo stasera e che si intitola giustamente Dai Chiri 2.0, racconti, fotografie di reportage, ecco, dire, contiene molti brani, molti racconti, cioè molti racconti che dicono appunto dell'esperienza, degli incontri, no, di Gian Butturini quando appunto con la sua macchina fotografica, no, voleva fotografare luoghi, persone, avvenimenti. Ecco. Faccio torno un attimo indietro. Ecco, vorrei dire che questa straordinaria, lo dico soltanto come titolo, ecco, questa straordinaria capacità, volontà sua, coraggio suo, ecco, davvero, tra virgolette, di girare il mondo. Mi viene da fare una battuta ancora sui giornali, quanto i nostri giornali sono chiusi sulle piccole beghe politiche nostre, no? E quanto poco, no, forse qualcuno non è d'accordo, ma pazienza, io ne sono convinto, quanto poco siano capaci di osservare quanto sta avvenendo al mondo, e se non appunto in quella misura che in qualche modo ci coinvolge. Parliamo della Siria perché i siriani migranti arrivano in Germania, arrivano in Italia, ecco, ma altrimenti se non ci fosse questo contrattempo, questa fregatura in fondo, cioè, non è che ci importerebbe più di tanto di quello che succede laggiù, la vedremo come una guerra interna, un fatto loro, eccetera, eccetera. Ma questo è un inciso. Torno appunto alla scrittura. Diceva prima l'editore una scrittura piacevole, una scrittura di qualità, oserei dire. E in questo senso ne sono anche sorpreso. Una scrittura di grande precisione, senza nessun compiacimento. Ho usato prima il termine cronista, che è un termine nobile, cioè non è una cosa da sottovalutare, avercene, no? di cronisti. E soprattutto è dire, ci dice poi che cosa sono le foto, cioè come nascono queste foto, perché dire, lì dentro c'è, in quei brani, no? C'è la testimonianza di un'infinità di racconti, di incontri, di esperienze, di conoscenze, e c'è soprattutto, ecco, questo è l'aspetto positivo che si lega a quanto dicevo prima, la generosità di già, c'è la voglia di incontrare la gente, di parlare, di misurarsi, di conoscere aspetti altri della vita, non soltanto alcuni più appariscenti, ecco. E quindi ci dice, ecco, questo, i suoi racconti ci dicono che cosa sta a monte di quelle fotografie, la ricchezza che sta a monte di quelle fotografie. Io chiudo qui, forse sono stato anche troppo lungo, vorrei solo così dire, mi sono segnato una frasetta che ho detto, ve la scrivo perché sennò poi mi commuovo. Una frasetta che vi leggo: il dipiacere grande è che già non sia qui ad ascoltare queste mie divagazioni e magari a riderci sopra.
Grazie. Grazie Oreste. E Roberto Mutti, che è critico fotografico.
Sì. Dunque, partiamo dal libro. Ci sono due modi di guardarlo. I libri, come i giornali, prima li si sfoglia velocemente, poi ci si sofferma, no? Prima ci si ferma sui titoli e poi si leggono gli articoli. Ho un amico che legge solo i titoli, perché si vede che si è stufato di leggere poi tutto il resto, ma credo che siamo d'accordo su molto di quello che hai anticipato. E allora qua dentro, lo sfogliamo rapidamente, troviamo delle fotografie precisamente datate in bianco e nero, fatte con una macchina analogica Nikon, più volte dichiarata come tale. Una scrittura fluida e tanti racconti di tanti anni fa. Quindi la prima sensazione, che non è la mia e non è di molti di noi, ma insomma può essere di un mio giovane allievo, è: si tratta del passato. L'altro modo, ovviamente, è di sfogliare, leggere e osservare le foto. E ci osserviamo che invece stiamo parlando del presente. Secondo me, la grandezza di una fotografia, e di conseguenza la grandezza di chi lo realizza, è proprio di parlare del presente anche quando queste fotografie appartengono alla storia. Non proprio con la S maiuscola, perché non ho ben capito quale sia, ma quella che molti di noi hanno vissuto e quella di cui molti di noi hanno sentito parlare, perché appartiene al passato, perché appartiene in altri luoghi in cui non si è stati. E da questo punto di vista Gian Buturrini è assolutamente formidabile. Io sono stato, non all'inaugurazione, ma qualche giorno dopo a Londra a vedere la mostra che Martin Pan ha organizzato. Era la mostra al Barbican, molto, molto interessante. Il Barbican è un centro culturale molto grande, fate il conto di una nuova Feltrinelli, però di molti anni fa, quindi con una visione un po' più ampia. E dentro c'erano tanti autori che hanno guardato all'Inghilterra. Martin Pan ha organizzato una mostra, ditemi se ricordo bene, con tutti gli autori stranieri che hanno guardato all'Inghilterra. Poi l'Inghilterra c'è questa passione di essere noi, poi tutto il resto del mondo, ma vabbè, è broad, no, dicono. Però è anche in questo caso un aspetto molto positivo. Sono entrato, i miei accompagnatori erano fuori, perché mi hanno detto vabbè guardati la mostra e poi ci vediamo dopo. Credo che abbiano chiamato la polizia, perché dopo 3 ore non ero ancora uscito, perché c'erano le fotografie e i libri, anzi il punto di partenza erano appunto i libri, e sono rimasto molto intanto insomma contento che ci fosse almeno un italiano perché notoriamente noi siamo esterofili in tutto, anche nei campi dove abbiamo dei buoni autori da mettere in campo, però preferiamo sempre gli stranieri, e fa piacere che gli stranieri invece individuino gli italiani. E anche perché questo libro su Londra in realtà non era presentato in una teca, in una copia unica, come, ma in più copie, in modo da far vedere non soltanto la copertina e l'oggetto, il libro, che insomma, un oggetto che se ne dica sempre molto affascinante, che dicano altri insomma che il libro è finito, non l'avete sentita tante volte, e poi più copie aperte su varie pagine, e l'ho trovato un gesto affettuoso, no? Non solo rispettoso, è una parola un po', ma affettuoso mi pare molto più interessante. E lì ho rivisto, noi vediamo le cose, poi un po' ce le dimentichiamo, un po' rimangono, poi quando le rivedi assieme ad altre, ho rivisto quella Londra lì. Quella Londra lì a me resta un po' sul gozzo, perché a me rimandavano sempre al liceo, e quindi all'estero non mi mandavano, se no sarei forse andato all'estero a studiare inglese invece dovevo riparare matematica. E quindi a me, come a molti, è rimasto in mente quella Swinging London lì, che era fatto soprattutto di opportunità che non erano di lavoro, ovviamente, erano di tutt'altra cosa, insomma, di divertimento, di musica e di minigonne. In ordine sparso, ma forse l'ho citato nell'ordine inverso di importanza. Gian invece era andato a fare un'altra cosa. Era riuscito a vedere fra le pieghe di tutto questo, e accettando, molto apprezzato, accettando proprio quegli anni, sono gli anni che hanno sotto una musica. Gli anni 70, e anche un po' prima, anche gli anni 60, secondo me, si caratterizzano perché hanno una musica sotto. Appena lo sentite, perché le canzoni dei Beatles, se le sentono ancora i miei figli, che dovrebbero ascoltare un'altra cosa, se fosse così noi dovremmo ascoltare Luciano Taioli, no? Il che è assai improbabile. Invece alcune rimangono perché sono evocatrice di un modo di essere. Ma Gian era andato a cogliere un'altra cosa, che quello non era soltanto la musica, non era soltanto il divertimento, non erano neanche soltanto i giovani, erano anche quegli altri, quelli che andavano in giro un po' sbaulati, perché erano poveri magari. A Londra non era mica fatta con i ricchi, era fatta anche con i poveri. Erano anziani, erano vestiti male, non erano vestiti come, per carità, non erano vestiti malissimo se per quello, ma insomma non erano persone che si muovevano semplicemente, erano quei segnali che dicevano guardate che non è tutto oro quello che luccica, che guardate che non è che sta cambiando il mondo, sembra che stia cambiando il mondo, ma state attenti che forse si torna indietro. Allora riguardare quelle fotografie là e riguardarle in questo libro e accompagnarle a questi testi estremamente interessanti, proprio perché mi è piaciuto il termine, è un cronista, la parola è ancora molto bella, anche se bisogna adattarla a chi di dovere. Certo, questo aiuta a comprendere molto più di quanto non sia il passato e di conseguenza anche il presente. E poi mi piace anche sottolineare una cosa. Adesso molti fotografi, per spiegare che sono proprio bravi, dicono che non sono fotografi. Per esempio, uso la fotografia, oppure sono un artista, no? Accettando che la fotografia sia una forma d'arte, come il cinema, come anche altre più riconosciute, non è necessario che tutti i fotografi siano degli artisti, no? Appena uno si sente un po' più bravo degli altri, perché non fotografa col telefonino un nipote che gioca a palla, allora dice che è un artista. Io nel mio piccolissimo combatto una battaglia di retroguardia, che sono quelle che ci divertono di più perché si perde sempre, sostenendo che la parola fotografo è bellissima, perché dentro c'è tutto. È una parola di cui andare orgogliosi se fai il fotografo, se non lo fai un altro discorso. Tant'è vero che poi è così strana la parola che, scrivendo io di fotografia, mi presentano spesso come fotografo. Mi sono un po' imbarazzato perché io faccio fotografia, ma non sono un fotografo, è una cosa molto, molto diversa. E allora, essere fotografo vuol dire queste cose qua, che quando lasci una fotografia, chi la guarda ritrova il senso di se stesso e della storia. A me capita di fare una cosa di questo genere. Prima di partire per andare in una città, mi riguardo le fotografie, se non mi viene proprio in mente, che qualcuno ha fatto. E quindi io quest'estate, che ero a Lisbona, ero dietro con in testa una fotografia che avevo andato a cercare, poi avevo trovato, che poi è pubblicata poi in questo libro, perché poi per abitudine vado negli stessi posti, li cerco quei posti. È bello perché è uguale. Ci sono delle scritte diverse, ma identiche, perché in quel momento c'erano le lezioni. Allora senti che quella foto ha lasciato in te una traccia, talvolta più profonda di altre, perché la fotografia è conosciuta da tutti, talvolta l'ha lasciata soltanto a te, che se ne frega tanto degli altri, va bene tutto, ma bisogna sempre ampliarsi. E credo che in Buturini ci sia stato proprio questo. E allora il suo essere fotografo era anche essere in una enclave come Brescia, che è una città dal punto di vista fotografico incredibile. Intanto perché ha il terzo, non so se è un museo, ma insomma sostanzialmente tre musei di fotografia. In Italia non ci sono musei di fotografia, l'unico che c'è, non compie il suo mestiere di vero museo come quello di Cinisello, purtroppo. A Brescia c'è il museo Kendami, un museo di un gruppo fotoamatoriale che comunque si chiama museo, e un'associazione di tipo museale. Ci sono Kendami, quello che ha fatto Kendami non è da poco. Ci sono stati un amico di vostro padre, che era Cavellini, che era un altro di quelle figure che sono difficili da definire, quindi come immaginate ancora più di lui, sì, che è un artista davvero. E lì è nato un numero di collezionisti che a confronto in Italia non ci sono, ma soprattutto c'è stato davvero quello che ho sempre visto da quando è nato il museo, da quando ho cominciato a frequentare Brescia fotograficamente parlando, quando è nato il museo Kendami tanti anni fa, una passione incredibile legata agli incontri, legata al modo di guardare, di crescere culturalmente. Ecco, questo libro restituisce molte di queste cose e secondo me, quando abbiamo smesso di guardarlo così rapidamente e ci soffermiamo sulle singole pagine, sui singoli, anche questo, andavamo in giro con la Nikon al collo. Che cosa vuol dire? Vuol dire andare in giro a guardare, a cercare la realtà, o aspettare che la realtà ti venga addosso? Secondo me tutte e due. Lui, come molti altri, andava certe volte, aspettava che la realtà gli venisse addosso. Il giro per Londra è quello, mi sembra. L'altra, hai fatto bene a ricordare proprio gli ultimi, c'era un altro gruppo di cui lui faceva parte, che andava a vedere i matti, lui, Oliano Lucas, la Carla Cerati, Berengordin, Luciano D'Alessandro, che oggi è un po' dimenticata, tutta questa gente andava a combattere una battaglia persa che, sia pure un po' tagliata, no? Perché poi la riforma non è stata conclusa, è stata davvero una delle battaglie culturali vinte, perché qua nessuno li chiama più matti. Se li chiami matti è perché per ridere, per sorridere o virgolettandoli. Solo questo non è soltanto Marco Cavallo, insomma, è proprio un modo che è passato. In un'epoca ovviamente che è del tutto tramontata. Io credo che lui sia, e qui concludo, uno degli esponenti di quel mondo. A me piace molto questa definizione, perché a furia di sentire 68 mi sono stufato, pur essendo uno di quella generazione. Invece c'è una definizione che è bellissima, l'epoca dell'azione collettiva, che io trovo bella, poetica, anche un po' ti girano le scatole, perché oggi non c'è l'epoca dell'azione collettiva, e lui è stato uno di questi rappresentanti, pur avendo però un'autonomia rispetto ad altri che lo caratterizza anche, che so, nella grafica dei libri. C'era un qualche cosa che te lo faceva distinguere, e poi una sua eleganza, ma questo te ne accorgevi anche pranzando con lui, insomma, ecco. Ricordo, ne parlavamo con Tiziano una volta, una serata bellissima con Uliano e lui, dove la mia unica preoccupazione era che al ritorno dovevo guidare io, però, perché non è che si mangiava soltanto, ed era un bel parlare, insomma, e quindi ce lo lascia con un bel guardare. Grazie
Mutti. Presumo forse qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Un saluto.
Io, quando ha detto che in Italia non c'è un passaggio del suo intervento, la mente è andata subito alla raccolta dei fratelli a Milano, potrei accostare il Pace di Besson. Cioè, quello è un tipo di fotografia che va oltre, secondo me, il vedere e ricordare il passato. Alinari e il Besson sono qualcosa che ti assorbono, che ti fanno precipitare in quel loro mondo, che non è solo il loro mondo, il mondo dell'epoca e il loro mondo. Quindi perché in Italia non li abbiamo?
No, li abbiamo.
No, lei in un passaggio...
No, è che non ha musei, che non ha musei della fotografia.
Noi non abbiamo, pur avendo dei bravi autori, non riusciamo a proporli come dovrebbero essere, no? Siamo qua a parlare di Gian, però quanti in una scuola di fotografia conoscono il suo lavoro? No? È più facile che si conosca un lavoro di un autore straniero piuttosto che un autore italiano, perché noi tutti quanti, ci metto anche i critici, ci metto anche i giornalisti, non abbiamo fatto in modo che venissero valorizzati, come invece hanno fatto i francesi, come fanno i tedeschi, e quindi onore a loro, non è che sia una colpa. Noi non riusciamo a farlo per tante ragioni che sono complesse, non è questa necessariamente la sede. Ma io vi ricordo, non è che sono un nemico del museo di Cinisello, perché ci mancherebbe altro, non sono nemico di nessuno, però quando ha aperto il museo di Cinisello, che era il primo museo ufficiale italiano, perché le altre operazioni sono state nobili ma individuali, ha aperto con una splendida, peraltro, mostra di Irving Penn. Allora, io l'ho vista 4 volte quella mostra, figurarsi se ce l'ho con Irving Penn. Però vi pare che apre un museo italiano e apre con la mostra di un americano? Non si poteva aprire con una mostra di un italiano, era proibito da una specie di complesso. Il nostro complesso di inferiorità deriva dal fascismo, la butto in politica. Perché siccome il fascismo ha chiuso le frontiere per tanti anni, ha fatto cose molto più gravi, ma culturalmente parlando ha sostanzialmente per 20 anni, dopodiché nel dopoguerra si è detto basta, finalmente apriamoci al mondo esterno, d'accordo, però aprirsi sempre soltanto al mondo esterno senza valorizzare l'interno ha significato esattamente questo, anche dal punto di vista molto meschino, se volete, del valore commerciale di queste fotografie. Perché se le mettiamo in asta valgono meno di una foto di un corrispondente fotografo straniero. Che poi Martin Parr lo stia seguendo è la riprova di quello che dicevo, bastava seguirli sul serio e valorizzare senza pensare di essere necessariamente migliori di altri, ma brava, esatto, esatto, eh sì, proprio così.
Vediamo altre osservazioni o ricordi, anche siamo su una serata che è sul duplice piano, quindi vediamo un attimo, non è obbligatorio, ma guardavo, aggiungo solo, fuori ci sono alcune foto splendide, Gianna, che sono appese fuori, volevo ricordarlo, come dire, sono nell'atrio, prego.
Allora, questo è un testimone della storia di Rimini, quando mio padre ha diretto la galleria di Rimini, c'era questo signore, accanto a lui ogni giorno, che l'ha sopportato per anni.
Buonasera. Dunque, io e Gian ci siamo conosciuti a Giorgio Giovagnoli, sono di Rimini. E ho conosciuto Gian Buturini nel 1973 al Festival Internazionale della Gioventù a Berlino, insieme agli Enti Limani. C'è una fotografia, anzi qui, di Arafat, che lui fece in un incontro che la delegazione italiana ebbe con Arafat. Quella foto che è stata pubblicata. E da allora non ci siamo lasciati più, cioè nel senso che poi io lo invitai a Rimini, lui venne a Rimini, rimase per molto tempo a Rimini. E Rimini gli piaceva moltissimo, gli piaceva soprattutto il dialetto romagnolo, l'accento romagnolo, e spesso parlavamo in dialetto anche io lui, no? Oppure quando mi telefonava, voi eravate testimoni, mi chiamavo Giorgio, come va? Cioè Giorgio, come va? E così, perché gli piaceva molto, no? Ma venne a Rimini e intanto furono organizzati dei corsi di fotografia dal comune di Rimini, dall'amministrazione comunale, fatti da lui, e poi durante questi corsi si pensò anche di aprire questa galleria dell'immagine, che è tuttora è ancora aperta, dove vengono fatte le varie mostre fotografiche. Tra l'altro, per l'ultimo episodio che mi lega a Gian Buturini, è una mostra di un amico riminese, Giorgio Conti, che è un urbanista che ha insegnato a Venezia, ma un uomo di multiforme ingegno, perché ha fatto tantissime cose. Ha fatto una mostra fotografica di tutti i grandi fotografi mondiali. Gli mancava la foto di Gian Buturini. E allora io telefonai a Marta e a Manuela, e proprio gli ultimi giorni riuscimmo a mettere anche nella mostra la fotografia di Gian Buturini, che è una fotografia di Londra, quella dove c'è il vecchietto con Luke, c'è scritto Luke. Vabbè, tra il 73 e la mostra che abbiamo fatto a Rimini poco tempo fa, io potrei parlare delle ore, perché io ho un rapporto con Gian di amicizia più che di fotografia, ho tante foto che ha fatto i miei figli, che ha fatto me, che ha fatto la mia compagna che è lì nella sala davanti a noi, e eravamo anche amici così di bevute, di mangiate. Lui era poi appassionato, gli piaceva il pesce, stava che arrivasse Rimini per mangiare il pesce, e quindi noi abbiamo, diciamo, vissuto una vita più da amici, no? Che non da un rapporto di tipo fotografico. Io lo ospitavo spesso a casa mia, gli lasciavo la casa da solo, perché così ne stavo per conto suo. A volte, quando andavo a trovarlo, vedevo seduto che apriva il frigo, stava davanti al frigo e mangiavo quello che c'era nel frigo, perché era vorace delle volte. Niente, poi abbiamo seguito molto insieme a lui tutta la campagna di solidarietà col popolo Sahrawi, perché lui aveva fatto un servizio durante la guerra ancora tra il Marocco e questo popolo che era stato cacciato dal Marocco dopo la caduta di Franco, era un popolo che abitava nell'ex Sahara spagnolo, e come caduto Franco l'ex Sahara spagnolo fu liberato, però invaso il giorno dopo dal Marocco e dalla Mauritania, scoppiò questa guerra dove purtroppo ancora vede questo popolo che è praticamente rappresenta il maggior numero di rifugiati al mondo, perché sono più di 250.000 che vivono nell'Ammada di Tindouf. L'Ammada è un tipo di deserto, noi siamo stati diverse volte lì a vivere nelle tendopoli con loro, è uno dei luoghi più inospitali della terra, cioè, il caldo arriva anche a 51 gradi, io una volta mi sono trovato lì, c'erano 51 gradi, tant'è vero che ci avevano detto: non vi muovete, state dentro le tende, vi mandiamo delle donne che vi fanno vento, vi bagnano, eccetera. Perché non... per dire questo luogo che cos'è. E Gian aveva sposato questa causa, e quindi a Rimini noi abbiamo fatto molte iniziative con i rappresentanti del popolo sahrawi, perché poi abbiamo ospitato e continuiamo a ospitare da anni i bambini nelle colonie, vengono qui per un mese perché tra l'altro non hanno mai visto il mare, poi tornano in queste tendopoli. Vabbè, io mi fermo perché potrei continuare ancora. Comunque Gian è un grande amico, è una persona interessante, anzi vi voglio fare una confessione. Un giorno mi disse, guardavamo delle fotografie, era stato in Cile, no? Mi ha detto: Giorgias, mi ha detto, ero vicino a Pinochet, avrei avuto voglia di ammazzarlo, mi ha detto. Dico, facevi bene, solo che finivi male dopo. Ecco, sono per dire che questo era anche Gian. Grazie, scusate.
Vediamo se ci sono altri. Se no, come dire, possiamo come dire, chiudere. Abbiamo piacere di aver fatto il ricordo di una persona, ma anche di un momento storico. Se pensate, come dire, è tutto davvero collocato dentro un'epoca intense passioni politiche, e l'epoca dell'azione collettiva, avevi detto, e davvero questa può essere una splendida sintesi di questo, che si colloca davvero già nel suo tempo storico. Grazie a tutti. Mm-hmm.